Geronimo. Filosofia ed etica con Letizia Bolzani.
È la musica di Monteverdi ad accoglierci in questa puntata. Il madrigale, su testo del poeta barocco Angelo Grillo, ci dice che questa vita è un lampo ch'all'apparir dispare. L'effimero ci connota come creature viventi esposte al fuggevole passaggio del tempo, creature di un sol giorno, come scrisse il poeta greco Pindaro. E in effetti la riflessione sul senso della condizione umana trova i suoi punti più profondi già nella cultura greca. I filosofi antichi e i poeti hanno cercato di trovare il senso del nostro essere qui, nella caducità delle nostre vite mortali. Qual è il senso di ogni singola esistenza che prima non c'era, ora c'è e dopo non ci sarà più? Sono domande che ancora non abbiamo smesso di porci. La morte è la questione fondamentale, certo, ma il problema, come sottolinea acutamente Mauro Bonazzi in un bel saggio dedicato proprio al mistero dell'esistenza, non è tanto quello di dover morire. A essere insopportabile è l'idea che questo fatto, il fatto che prima o poi ce ne andremo, rischia di togliere valore alla nostra esistenza. Ma proprio la consapevolezza della sua fragilità può indicarci la strada luminosa per non toglierle quel prezioso valore. Accogliamo quindi con piacere Mauro Bonazzi, grande specialista del pensiero antico, docente di storia della filosofia antica presso l'Università di Utrecht. Bonazzi, come sapete, scrive anche sulle pagine del Corriere della Sera e tiene una rubrica settimanale che si intitola Lezioni di filosofia sul magazine 7 del Corriere della Sera. E nelle sue pagine ci conduce sempre con grande chiarezza ad esiti non scontati di riflessione, come accade anche leggendo questo bel volume appena uscito da Einaudi e intitolato Creature di un sol giorno, i greci e il mistero dell'esistenza. Benvenuto, professor Bonazzi.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno. Dunque, lei in questo volume riflette su come il pensiero greco affronta la questione del nostro fuggevole passaggio su questa terra.
Sì, è quello l'obiettivo del libro, è ricostruire le concezioni che i greci hanno sviluppato intorno al senso dell'esistenza umana, al mistero dell'esistenza umana. E i greci hanno sviluppato appunto questa riflessione a partire da un punto di attacco abbastanza originale, inaspettato da un certo punto di vista, perché l'hanno fatto partire dal problema della morte. Creature di un sol giorno traduce in un modo forse imperfetto, ma era difficile tradurlo diversamente, un termine greco che si è conservato anche in italiano, che è effimero, che viene appunto dal greco efemeros o epameros, che vuol dire che dura un solo giorno. Qual è il valore di qualche cosa che dura poco, che dura solo un giorno? Se pensiamo ad esempio a una farfalla è bella, però ieri non c'era, oggi c'è e domani non ci sarà. Qual è il valore di una farfalla nella storia immensa dell'universo che ci circonda? I greci, quando usavano questa parola, appunto, efemeros, epameros, non pensavano alle farfalle, pensavano a noi. Perché anche noi ieri non c'eravamo, oggi ci siamo e domani non ci saremo. E allora il punto è, qual è il valore, il senso dell'esistenza umana se appunto siamo destinati a scomparire nel nulla? Questo è il problema intorno a cui i greci hanno sviluppato la loro riflessione cercando di mostrare che c'è un valore.
Certo, perché lei scrive il problema non è la morte, a quello lo sappiamo che dobbiamo morire. Il problema è che la morte, sapere che dobbiamo morire, rischia di togliere senso alla nostra esistenza. E quindi i greci come hanno sviluppato la ricerca di questo valore?
Sì, appunto, come diceva giustamente lei, i greci hanno dato prova di un grandissimo realismo. E tra l'altro era quello che rendeva i greci così simpatici, peraltro, a Nietzsche, perché appunto, cioè, hanno il coraggio di guardare in faccia la realtà per quello che è. Quindi è inutile lamentarsi del fatto che moriremo, perché lo sappiamo e non ha senso preoccuparsene. Il problema è la vita, appunto, che rischia di perdere valore di fronte alla morte. E qui mi viene in mente, forse potremmo ricordare il verso famosissimo dell'Iliade, che è un po' il punto di partenza di questa riflessione, quando due guerrieri nell'Iliade, Glauco e Diomede, si incontrano e uno dei due chiede all'altro: dimmi chi sei, che così quando ti ammazzerò so che ho sconfitto in qualche modo, per, come dire, per guadagnare maggior prestigio. E l'altro gli risponde con questi versi famosissimi: no, ma perché mi chiedi chi sono? Noi siamo come le foglie destinate a scomparire, la nostra esistenza non ha nessun valore. E però poi, in un modo anche abbastanza divertente, in queste atmosfere spesso surreali e reali dell'Iliade, in cui improvvisamente nel mezzo della battaglia due persone iniziano a dialogare, e il guerriero gli dice: va bene, ma già che me lo chiedi te lo dirò, e gli racconta in 200 versi la storia di suo zio, suo nonno, suo padre, come dire, perché alla fine, e questa è la prima risposta, alla fine dice: noi non ci siamo piegati, la mia famiglia, io non mi sono piegato all'imperio della morte, io sto dimostrando che valgo e che quindi la mia esistenza è qualche cosa che merita di essere vissuta e quindi in qualche modo è una risposta alla morte. Questa è la prima risposta possibile, quella, diciamo, dell'impegno attivo, della vita pratica, della vita politica. Agendo, facendo, io mostro che in qualche modo non sono qualche cosa di insignificante, perché lascio qualche cosa dietro di me. Questa è una risposta possibile. L'altra, di cui penso parleremo più avanti, è completamente diversa ed è quella invece della filosofia.
Della vita contemplativa, come la chiamava Aristotele.
Sì, esattamente.
Ecco, ma Aristotele appunto dà tre possibilità, tre soluzioni alla ricerca di senso nella nostra vita. Dove sta la felicità?
Sì, Aristotele conduce un'operazione molto sottile di ripresa e, diciamo, disinnesca, come sempre è stato detto molto bene, disinnesca certe bombe di Platone, però le riprende e le sviluppa senza mai lasciarle cadere. Effettivamente ci sono tre modi per sconfiggere la morte, secondo i greci. Uno è il modo biologico, è semplicemente quello della riproduzione, e anche su questo i greci hanno condotto una riflessione molto interessante sul senso dell'amore, dell'attrazione sessuale, perché in qualche modo, come dire, l'intera storia dell'universo è una battaglia tra la vita e la morte, e noi in qualche modo, senza quasi rendersene conto, facciamo parte, siamo i soldati di questa battaglia, di questa riproduzione della vita. Ma quello è un modo impersonale, perché noi riproduciamo in qualche modo come gli altri animali, garantiamo la sopravvivenza della specie, ma questo non ci dice nulla rispetto a me, al valore della mia singola esistenza. Questo è il modo, diciamo, naturale e biologico. Poi c'è il modo politico, appunto, dell'eroe, del guerriero, che invece lui sì dà prova del suo valore, conquista la gloria, che è la parola chiave, no? Spesso anche in libri e romanzi recenti pubblicati, gli eroi greci, i grandi protagonisti dell'Iliade, sono descritti un po' come degli animali, delle bestie che pensano solo ai banchetti, al potere, al bottino. Ma il bottino non è importante, quello che importa per gli eroi omerici, che sono pronti a mettere in discussione la loro vita, ad rischiare la loro vita, il caso di Achille è il caso esemplare, è la gloria, la conquista della gloria, appunto, perché la gloria ti darà quell'immortalità, perché dimostrerà che non è vero che tu sei come una foglia. Questa è la seconda risposta. Tu sei qualche cosa che aveva valore e importanza. E la terza possibilità invece è la vita contemplativa di Aristotele o di Platone, perché è un'idea che c'è già appunto in Platone e che è completamente diversa, che non c'è niente da combattere, non c'è bisogno di fare questa battaglia contro la realtà, la natura, il mondo che ci circonda, gli altri, questa immagine tragica che appunto c'è in Omero e in tanta letteratura greca, perché in realtà la realtà è uno spettacolo meraviglioso in cui tutto ha senso e valore. Bisogna imparare a guardarla e capirla, che non è come ci sembra, come sembra a noi, è diverso. Ma quando riusciamo a capire la realtà per quello che è, quindi conosciamo, per questo è la vita contemplativa, una vita dedicata alla conoscenza, ecco che in quel momento ci renderemo conto che non viviamo in un mondo ostile o indifferente, come era il mondo di Omero o dei greci. Ma viviamo in un mondo stupendo, in cui tutto si tiene, in cui tutto ha valore, perché tutto contribuisce alla bellezza dell'insieme. E in quel momento, nel momento in cui, come dicono loro, come dirà Spinoza, vediamo la realtà con gli occhi di Dio, non con i nostri occhi mortali, in quel momento, appunto, la morte non sarà più un problema, perché ci renderemo conto di far parte di questo spettacolo meraviglioso.
Quindi la felicità è la vittoria sulla mancanza di senso. La felicità, in un certo senso, Mauro Bonazzi, è la capacità di vedere il mondo non come qualcosa basato sul caos e sull'entropia, ma su un principio di necessità.
Esattamente, diciamo, per i filosofi, per Aristotele, per Platone, ma poi in realtà questa è un'idea che, come dire, godrà di lungo corso, perché la ritroviamo nella filosofia medievale, la ritroviamo in grandi autori come Spinoza, Tommaso d'Aquino, anche in Dante. L'idea appunto che sì, che noi pensiamo che la realtà non abbia senso, no? La famosa battuta, i famosi versi di Omero, come le foglie, perché mi chiedi? Ma in realtà per il filosofo è tutto il contrario. La realtà ha senso, ha valore, ha bellezza, e semplicemente dobbiamo imparare a guardare la realtà per quello che è e non per quello che ci appare, nella sua appunto necessaria bellezza in cui tutto si tiene, e non come sembra a noi, come una realtà dominata dal disordine, dal passare, dal morire. Questo bisogna proprio cambiare tutto, secondo i filosofi, che avessero ragione loro e non invece, diciamo, Omero. È un problema che non sono stato capace di risolvere.
Ma il compito della filosofia è porre delle domande,
esatto.
Come si dice, non risolverle. Lei prima parlava dell'Iliade, degli eroi che appunto non sono degli animali che vogliono fare bottino, ma sono prima di tutto appunto in cerca di gloria per darsi immortalità. L'Iliade è stata definita da celebri pensatrici il poema della forza, però lei sottolinea come si possa anche guardare all'Iliade come il poema della morte.
Gran parte della letteratura greca, se ci pensiamo, e questo spiega appunto poi perché, come dicevo, questo è il tema d'attacco per questi tipi di problemi nel mondo antico, gran parte della letteratura greca in realtà è tutta, gira intorno al tema della morte. Basta pensare all'altro capolavoro, l'Antigone, che è tutta sul problema della sepoltura di un morto, ma potrei fare tanti esempi. L'Iliade lo è perché appunto è il poema in cui, di fatto, raccontando queste gesta, di queste battaglie, di questi eroi che combattono per conquistare la gloria, poi in realtà il tema di fondo è appunto questa guerra che l'uomo ingaggia contro la realtà, contro la natura, per conquistare la gloria e dare senso alla propria esistenza. Il tema della morte in qualche modo attraversa praticamente tutto il poema ed è presente in tutti i versi. Forse il momento più bello che rende proprio umano questo poeta è quando appunto c'è quel dialogo bellissimo tra Ulisse e i suoi cavalli divini, un altro momento irreale, ma così bello da sembrare reale. Nessuno si stupisce quando lo legge del fatto che questi cavalli, dono di Zeus, parlino, perché è normale, perché è la realtà, perché quello è vero. E in quel momento si vede proprio lo scontro, la tensione, la divisione che c'è tra gli uomini e gli dèi nell'Iliade, perché i cavalli non si capacitano del fatto che Achille voglia andare in battaglia, perché sanno che morirà. E lui, Achille, gli risponde: ma perché me lo chiedete? Cioè, come dire, è il mio destino, o faccio così e cerco di mostrare il mio valore, oppure sono destinato a trascorrere la mia esistenza come una foglia, come una mosca, come le onde del mare, a non lasciare traccia di me. E quindi ecco che c'è questa immagine tragica dell'essere umano nel poema, descritta con una grandissima simpatia e partecipazione. Omero è veramente, da questo punto di vista, un poeta immenso.
E Omero non parla solo della forza dei suoi eroi, ma sottolinea molto la loro fragilità. Pensiamo a Agamennon, che crede di piegare Achille, come lei scrive, e invece assiste alla rotta del suo esercito. Achille che, per umiliare Agamennon, causa la morte di Patrocle. E poi quella bellissima scena di Priamo e di Achille, no? Quindi la visita di Priamo nella tenda di Achille è proprio forse un manifesto della fragilità degli eroi.
Esatto, sì. Omero è veramente un poeta discreto, nel senso che le lezioni vere le impartisce in un modo apparentemente sottile e disinteressato, come se non volesse insegnare niente a nessuno. Lui nel poema, se uno lo legge, lui sta tifando per tutte e due, che è contraddittorio, non? Perché lui, infatti, a volte addirittura qualcuno ha sospettato che non fosse neanche greco, vista la partecipazione con cui segue anche le vicende, le vicissitudini degli eroi troiani. E questo è già un elemento di grandissimo interesse, se uno pensa agli altri poemi epici della tradizione letteraria. E poi appunto impartisce una lezione discreta e sottile, perché in realtà, come dire, tutto nell'Iliade, nelle parole dei suoi protagonisti, è una celebrazione della forza come unico valore che è in grado di risolvere i problemi. Ma in realtà la lezione dell'Iliade è che la forza è un'illusione che non porta da nessuna parte. Tutti credono di disporre di una forza che gli permetterà di risolvere il problema, perché la convivenza tra gli uomini crea problemi, crea conflitti sempre, potenzialmente o realmente, e l'illusione degli uomini in un certo momento è sempre quello di disporre di una forza sufficiente per poter risolvere il problema. Agamennone, che appunto impone il suo volere ad Achille e produce l'effetto di farlo ritirare dalla battaglia e rischia di perdere la guerra. Achille che si ritira e creerà le condizioni perché Patroclo venga ucciso. Patroclo che non si sa fermare quando è uscito in battaglia e a sua volta verrà ucciso. Le forze è un'illusione. E alla fine quello che emerge appunto nelle pagine finali di questo poema è quell'incontro ancora una volta irreale in cui improvvisamente nel mezzo della battaglia, nel mezzo dell'accampamento degli assedianti compare il re della città assediata, è una specie di sogno. Il messaggio è: dobbiamo imparare, come dire, a riconoscere la nostra debolezza e cercare di costruire qualcosa di umano a partire dalla nostra fragilità e debolezza, che è comune. È anche l'incontro tra il padre e l'assassino del figlio, un incontro drammatico, ma appunto è lì che bisogna imparare a essere umani. È un'alternativa che Omero lascia lì, come dire, in sospeso, perché poi appunto quell'incontro finirà. Achille concederà finalmente dei giorni a Priamo perché possa seppellire il figlio, perché appunto bisogna cercare di trovare un senso alla morte e la sepoltura è anche un modo di rendere umano questo fatto biologico. Ma poi la guerra dovrà continuare. Omero appunto dice, è come se dicesse, ci sarebbe questa possibilità, no? Riconoscerci nella nostra umanità comune. Però so anche che poi le cose vanno in un altro modo e io non sono nessuno per giudicare gli esseri umani. Questa, diciamo, è la lezione discreta di Omero, suggerire un'alternativa.
Il desiderio di azione è ciò che ci rende grandi, ma è una forza cieca che ci può fare anche perdere. Quindi torniamo al desiderio che voleva Platone e Aristotele, il desiderio di conoscenza, il desiderio di bene. Quindi il desiderio non si oppone alla ragione, ma può essere qualcosa. Questa è una lezione bellissima,
sì,
di Platone.
Questa è, diciamo, è la tesi radicale con cui Platone cerca di smontare tutto questo universo concettuale che abbiamo sviluppato in Omero, che descrivevamo in Omero, perché appunto in Omero il desiderio è quello che ci spinge ad agire, a combattere, a dare prova del nostro valore. Quindi il desiderio è in qualche modo una forza irrazionale, cieca, che ci fa grandi e ci perde, no? Nel momento in cui ci spinge alla battaglia contro la morte, ma che in qualche modo poi ci perderà, come tutte le storie di questi eroi omerici. Platone ha un'immagine completamente diversa, dice: il vero desiderio, il desiderio più profondo che abbiamo noi, di cui Omero non era consapevole, è questo desiderio di bellezza e di conoscenza. Noi desideriamo conoscere, non è che ci serve conoscere come pensano tutti perché la conoscenza serve a vivere bene, no, c'è un desiderio di conoscere perché noi sappiamo che nella conoscenza, nel momento in cui riusciremo a vedere la realtà per quello che è e non per quello che appare, è lì che finalmente capiremo il senso della nostra esistenza. Ed è appunto quello che anche Aristotele riprenderà quando dirà: la felicità è nella vittoria sulla insignificanza delle cose, nel momento in cui tu vedi, realizzi finalmente questo desiderio che ti permette di capire come stanno le cose, di vedere che la realtà non è indifferente ma è bella, ha valore. È un tema, quello appunto, cioè loro cercano di risvegliare dentro di noi questa consapevolezza che tutti noi abbiamo questo desiderio di conoscere, di bellezza, anche se non ne siamo consapevoli. Ed è un'idea che troverà in Dante poi.
Nell'Ulisse di Dante, che è un eroe che segue la conoscenza, a differenza dell'Ulisse di Omero, perché l'Ulisse di Omero, lei sottolinea, vuole tornare a casa prima di ogni altra cosa, mentre l'Ulisse di Dante vuole conoscere.
Esatto, cioè questo è un altro punto molto interessante. Sono due Ulissi completamente differenti. Cioè l'Ulisse di Omero, che vuole tornare a casa, è l'eroe, diciamo, della nostalgia. E non è interessato a conoscere, l'Odissea quasi mai Ulisse vuole conoscere. Invece poi c'è questa creazione grandiosa di Dante che, non conoscendo Omero, si è inventato un Ulisse completamente diverso ed è fondamentalmente il prototipo dell'eroe del filosofo aristotelico platonico, uno che ha deciso che lui risolverà il problema del senso dell'esistenza nella conoscenza. Infatti, se uno rilegge quei versi bellissimi del canto 26esimo dell'Inferno, vedrà l'importanza del tema del desiderio, che è un tema, tra l'altro, nel libro non sono riuscito a svilupparlo appieno, ma che attraversa tutta la Divina Commedia, perché è il desiderio che si traduce in Dante, in un poeta cristiano, nel desiderio di vedere Dio. È un desiderio. Ed è questo desiderio che in qualche modo risolverà il problema del senso della nostra esistenza.
Nella conclusione del suo bel saggio, Creature d'un sol giorno, lei, Mauro Bonazzi, scrive che la morte in fondo non toglie senso alla nostra esistenza, ma glielo dà. La nostra esistenza è bella proprio perché è così fragile.
Sì, questa è la conclusione un po' sorprendente e paradossale della mia ricerca, nel senso che paradossalmente i greci hanno seguito queste due grandi piste, no? Quella dell'azione o della conoscenza come un tentativo di rispondere al problema della morte, nel senso che vuoi agendo, vuoi conoscendo, dimostro che la morte non è un problema. E nel libro però, che non è una geografia, non è una celebrazione dei greci, ma è solo una riflessione a partire dai greci, non posso non osservare che comunque entrambe le vie da un certo punto di vista falliscono. Abbiamo visto che, velocemente, perché fallisce la via omerica, nel senso che comunque poi questo desiderio di azione non porta molto lontano spesso, e anche la conoscenza poi non è detto che ci metta, e se Dio non esistesse, se non esistesse questo ordine di cui i filosofi sono così convinti, cosa diventerebbe la conoscenza? Il problema, diciamo, della filosofia contemporanea, per cui appunto Dio è morto e la conoscenza ormai non ci dice, cioè, come dice, aiuta a capire, ma non ci dice più niente quanto ha valore. E alla fine, quindi, paradossalmente, quello che emerge è che forse questo tentativo di superare la morte è sbagliato, perché in fondo è destinato a essere fallimentare. E la risoluzione, la conclusione paradossale è che in fondo è come diceva peraltro già Omero, è proprio nella nostra fragilità che ci scopriamo veramente per quello che siamo. Perché è vero che, come dire, in questo insistere nel cercare di costruire qualcosa, nel cercare di conoscere, nel non arrendersi mai, anche se poi tutte le volte non riusciamo nell'obiettivo, in questa porre domande, cercare di costruire, è lì che è la nostra grandezza, ed è una grandezza che diventa ancora più bella proprio perché non è fatta da esseri potenti, ma da esseri fragili. Vorremmo essere dei, ma forse è meglio essere umani, che poi era il problema di Achille e dei suoi cavalli. È più vera, autentica la vita di Achille di quella di quei cavalli che neanche riescono a capire, loro no, il senso dell'esistenza umana. E quindi alla fine citavo questo verso bellissimo di un poeta americano, Wallace Stevens, che dice: la morte è madre di bellezza, perché in fondo la bellezza umana dipende, come dire, anche legata dallo scandalo della fragilità, della debolezza, del fatto che queste cose passano. D'altronde c'era una bellezza anche in questo ciclo di nascita e morte della natura, delle foglie di cui parlavamo all'inizio con Omero.
Abbiamo conversato con Mauro Bonazzi, specialista del pensiero antico, docente di storia della filosofia antica presso l'Università di Utrecht. Con lui abbiamo parlato del suo recente saggio intitolato Creature di un sol giorno, i greci e il mistero dell'esistenza, edizioni Einaudi. Sempre di Einaudi vi segnalo almeno altri due saggi di Mauro Bonazzi, Atene, la città inquieta e il platonismo. Per oggi è tutto, io ringrazio il nostro ospite, ringrazio tutti voi che ci avete ascoltato. Da Letizia Bolzani, un cordiale a risentirci.